redigio.it e la storia continua. Giubiana e Selvatici. Tanti nomi, tanti volti e tanti luoghi. Diversi, seppur contrassegnati da un'identica base fonetica, i nomi della Giubiana. Ecco alcuni esempi. Gibiana, nella bassa Brianza. Giobbiana, Giobbiana, Giobbia, Giobbia nel Varesotto, Giubiana, Giubiana, Giubiana e nella Brianza e nella provincia di Como, Zobiana. Nel dialetto piemontese, Giobbia significa semplicemente giovedì. In genere, la Giubiana viene descritta come la strega che ha la peculiarità di uccidere e mangiare i bambini, una figura femminile che ricorda il Babau o l'uomo nero della tradizione. Come l'uomo selvaggio, la Giubiana avrebbe il suo luogo deputato nell'ambiente naturale. Si racconta che vivesse sugli alberi e fosse particolarmente ghiotta di risotto allo zafferano e luganeghe, che sarebbero le salsicce. Sono numerose le località che fanno la festa alla Giubiana, ed ecco un essenziale elenco. Nella provincia di Milano, a Besana Brianza, Briasco, Copreno, che è la frazione di Lentate sul Seveso, Garbagnate Milanese, Giussano, Lesmo, Misinto, Rescaldina, Triuggio, Valera, che è la frazione di Varedo, Veduggio con Colzano, e nella provincia di Varese, Bustarsizio, Cairate, Cardano al Campo, Camago, Cassano Magnago, Castellanza, Castiglione Lona, Cavaria con Premezzo, Fagnano Lona, Gallarate, Gorla Maggiore. Il falò e i suoi simboli. La tradizione che prevede la distruzione di un'effigie simbolica all'interno del fuoco, quello purificatore, è molto diffusa e occupa spesso un ruolo rilevante nell'architettura rituale del folklore nostrano. In Europa, tra le altre pratiche, era d'uso accostare i malati accanto al falò. I sofferenti ne avrebbero tratto favorevoli influssi. Inoltre, la cenere ottenuta era considerata dotata di poteri traumagici e protettivi. In più occasioni, il motivo del falò è stato posto in diretta relazione al sacrificio. E l'accostamento è plausibile, troverebbe nei fantocci posti sulla catasta, in alcune feste, nel lancio di oggetti o addirittura nell'uccisione di animali. Una sorta di rielaborazione delle più cruente pratiche pagane. Le ceneri degli animali sacrificati erano spesso raccolte e conservate come talismani contro le malattie o il malocchio. La manipolazione del fuoco ha condotto a nuove forme di organizzazione sociale, sia sul piano collettivo che su quello privato. Con il fuoco l'uomo è passato allo stadio del crudo a quello del cotto, con tutte le implicazioni socio-culturali che tale passaggio ha implicato. Basti pensare all'idea di civiltà che accompagna l'immagine del fuoco che arde, magari davanti a una caverna o intorno al quale l'uomo si aggrega, impara a conoscersi, si organizza. Oggi il fuoco, nelle nostre case, ha un ultimo suo baluardo nelle cucine, quasi sempre quattro punti di diversa dimensione, sospinti dal gas, un colore azzurrognolo ben lontano da quello arancione forte e vigoroso della fiamma libera. Quel colore, freddo per la sua intrinseca conformazione e quindi fortemente contraddittorio, lo ritroviamo ancora nella finestrella dello scaldabagno. E anche qui la fiammella è strettamente controllata, monitorata, quasi fosse un virus pronto a diffondersi. E dire che sulla conquista del fuoco l'uomo ci ha costruito mitologie immortali. Chi non si ricorda di Prometeo, l'eroe che ebbe l'ardire di rubare la fiamma divina direttamente a Zeus per portarla agli uomini? Come sappiamo, il suo ardore gli costò caro. Ma un po' tutti i paesi del mondo hanno le loro storie per raccontare la scoperta del fuoco. C'è sempre una componente divina e soprannaturale, perché l'uomo, forse inconsciamente, considera il fuoco qualcosa che non può essere solo naturale. Crede sia più logico attribuire l'invenzione al Pantheon, degli dei, dal quale in un modo o nell'altro è giunto sulla Terra. Gli archeologi ci garantiscono che l'uomo scoprì il fuoco circa 400.000 anni fa, quindi ancora prima di acquisire le caratteristiche di sapiens, di cui non siamo il frutto evolutivo. Certo, all'inizio deve essere stato faticoso controllarlo e poi, soprattutto, cercare di ricrearlo. Forse nel suo implicito potere aggregante, o più prosaicamente per evitare che si spegnesse, l'uomo ha sentito il bisogno di ritrovarsi intorno al fuoco per parlare, per raccontare, per fantasticare. Oggi le cose sono cambiate. Abbiamo paura del fuoco, anche se ne subiamo il fascino atavico. Basta guardare l'attrazione che produce un caminetto o l'evocazione selvaggia di un grande falò che arde in occasione di qualche festa di paese. www.redigio.it e la storia continua.